Parliamo di scorie radioattive e il loro stoccaggio. Questo è proprio il tema di un reportage realizzato dal fotografo e artista svizzero Marcel Rickli. Un lavoro che è esposto fino all'inizio di aprile nella galleria Coal Mine di Winterthur, che è una galleria dedicata da sempre alla fotografia documentaristica e che appartiene a una fondazione che si chiama Folk Art. Raniero Frattini, ce ne vuoi parlare? Benvenuto.
Sì, benvenuto anche a te e a tutte le persone in ascolto.
Tu hai visitato questa mostra e cosa ci puoi dire dell'allestimento? Come dobbiamo immaginarcela di questo fotografo anche, Marcel Rickli?
Ma Marcel Rickli ha 33 anni, originario di Herzogenbuchsee nel canton Berna e vive e lavora a Zurigo, dove si è diplomato in fotodesign, che è una disciplina di cui apprendo solo ora l'esistenza. Ha seguito diversi corsi di perfezionamento all'estero, i suoi lavori hanno ricevuto riconoscimenti sia svizzeri che internazionali. E poiché Marcel Rickli, come ricordavi tu, è anche artista, oltre che fotografo, la mostra comprende pure una sua installazione di cui poi avremo occasione di parlare. In merito all'allestimento, segnalo intanto che la galleria Coal Mine si trova di fronte alla stazione di Winterthur. Non è immensa, non offre sale paragonabili a quelle del Fotomuseum, ma è comunque uno spazio importante, anzi l'unico in Svizzera, dedicato permanentemente alla fotografia documentaristica contemporanea. Le foto esposte non sono tantissime, sono una ventina, sia a colori che in bianco e nero. Sono immagini molto tecniche, scientifiche, non vi compaiono mai esseri umani. Foto che definirei fredde, se non addirittura scostanti. Ma d'altronde ciò è in sintonia con il tema trattato, che è appunto quello di documentare dove andranno a finire le scorie radioattive delle centrali nucleari svizzere, come anche quelle degli ospedali o dei centri di ricerca scientifica. Scorie che continueranno ad essere radioattive per centinaia di migliaia di anni, che pertanto devono essere immagazzinate in luoghi particolarmente sicuri. Gli scienziati sono continuamente alla ricerca di luoghi simili e ne hanno individuati alcuni qui in Svizzera, ma come sappiamo dalla cronaca, la popolazione interessata di regola si dimostra molto scettica e oppone una forte resistenza alle eventuali scelte della politica. I tempi lunghi dello stoccaggio poi sollevano un altro problema che viene tematizzato nel lavoro di Marcel Rickli, ovvero quello della comunicazione. Cioè, riusciranno i posteri tra 100.000 o anche forse solo tra 1.000 anni a decifrare i pittogrammi odierni che indicano le sostanze radioattive? I dubbi sono legittimi, considerato che non esiste una segnaletica unitaria a livello internazionale, e nel corso di pochi decenni sono stati adottati pittogrammi molto diversi fra loro.
Io ho davanti a me un'immagine di una parete rocciosa, frastagliata, ma tutto sommato, come dire, dritta, e un prato con della ghiaia un po' spelacchiato, ma quello che si intuisce essere il centro della fotografia è una specie di entrata a una galleria, ma murata. Intuisco che
Sì.
questa non solo è una fotografia di Marcel Rickli, ma è proprio una zona, immagino, deposito di possibile stoccaggio. Ecco, qualche esempio di queste foto esposte, cosa ritraggono?
Ma sì, le foto sono quasi tutte di grandi dimensioni, gigantografie che vanno dal formato manifesto 75% fino a 2,20 m x 1,65 m, e sono state scattate tutte quest'anno. Cosa ritraggono? Ad esempio, i cilindri utilizzati nelle viscere del Monterrey, nel Canton Giura, per testare l'idoneità del sito come deposito permanente per le scorie radioattive. L'altra foto che dicevi tu, questa parete rocciosa, che sembra una foto di montagna, riguarda lo stesso sito e che voglio ricordarlo, è oggetto di una ricerca internazionale. Ancora non è un deposito ufficiale, ancora si stanno conducendo delle ricerche. Ci sono ancora immagini delle trivellazioni per inserire nel sottosuolo le sonde di misurazione nella regione del Grimsel, dove da 36 anni la NAGRA, che è il centro di competenza per lo stoccaggio di scorie radioattive, gestisce un laboratorio di ricerca. Tra l'altro, poco fa sono andato a consultare la pagina web della NAGRA e ho scoperto che, malgrado si tratti di un'istituzione federale, il sito è in tedesco, francese e inglese. Evidentemente non ritengono necessario comunicare con la popolazione di lingua italiana. chiusa la parentesi. Comunque non ci sono solo immagini relative ai siti svizzeri gestiti dall'Anagra, ma ci sono pure alcuni esempi relativi all'agenzia ceca per lo smaltimento delle scorie radioattive, la SURAU, e qui c'è forse l'immagine con il prato che dicevi prima tu,
sì.
Perché ritraggono, sì, a parte c'è la foto di una triplice barriera protettiva che dovrebbe impedire la fuoriuscita di materiale radioattivo per almeno 10.000 anni da un determinato contenitore, ma ci sono appunto foto di paesaggi e di boschi immersi nella nebbia, che è in realtà un'area naturalistica dove negli anni 50 e 60 l'ex Cecoslovacchia depositava le sue scorie radioattive. Ora il problema non è solo che l'area era stata creata per proteggere la flora e la fauna, ma anche che hanno scelto come deposito una cava di calcare che è un minerale poroso e per nulla adatto ad accogliere materiali radioattivi. Un terzo gruppo di lavori riguarda invece, come dicevo prima, il problema della segnalazione del materiale radioattivo alle generazioni future. Dico lavori perché non sono solamente fotografie, c'è anche un'installazione ideata dallo stesso Marcel Rickli, partendo dalle raccomandazioni formulate circa 25 anni fa da un gruppo di esperti, che consigliava appunto di creare qualcosa che avesse un effetto dissuasivo nei confronti di eventuali intrusi. Raccomandazioni che Rickli ha interpretato con delle forme metalliche tridimensionali appuntite che si ergono ad altezza d'uomo o di donna e che emettono suoni sgradevoli se ci si avvicina troppo, segnalando così la presenza di una minaccia imminente seppur invisibile. Un po' a sorpresa poi ci sono le immagini di gattini indifesi e di uno strano fiore. La loro presenza fa riferimento a un'idea dei semiotici François Bastide e Paolo Fabri, che postulano l'impiego di marker biologici, di segnali non solo meccanici, elettronici, ma viventi. In questo caso di gatti geneticamente modificati, che si colorano in presenza di radioattività, e di fiori che sbocciano quando la radioattività supera un determinato limite.
Gattini radioattivi, geneticamente, radioattivamente modificati. Senti, brevemente, secondo te, perché comunque la tematica è politica, è sociale, ecologica, non è solo estetico-artistica, c'è qualcosa che avrebbe potuto o dovuto esserci per offrire un quadro più completo della problematica di questo stoccaggio delle scorie radioattive?
Beh sì, il lavoro di Rickli è tutto rivolto alle ricerche in corso e a un ipotetico futuro. Lo smaltimento delle scorie radioattive svizzere ha però ovviamente anche un passato che sarebbe interessante e doveroso ricordare, anche se è una storia che non fa particolarmente onore al paese. La vicenda risale al periodo tra gli anni 60 e 80, quando la Svizzera smaltiva le sue scorie radioattive nell'Atlantico. Esistono dati ufficiali in merito. In quegli anni vennero affondate 5.321 tonnellate di materiale pericoloso rinchiuso in bidoni metallici, sottoposti da allora a una progressiva e inesorabile corrosione. La Svizzera comunque non era sola a servirsi di questi metodi che tuttora sono praticati dalle ecomafie. 20 anni fa l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica aveva stabilito che erano 14 gli stati che affondavano negli oceani le loro scorie radioattive. I bidoni svizzeri partivano dall'Olanda, dove arrivavano probabilmente attraverso il Reno, e venivano poi scaricati a circa 700-800 chilometri dalle coste francesi e spagnole, dove si trovano tuttora a una profondità di quasi 5.000 metri. Nell'Atlantico la Svizzera vanta un triste primato, è al secondo posto dei paesi più inquinanti dietro l'Inghilterra, mentre a livello mondiale è solo al terzo posto, dato che il primato spetta alle scorie radioattive dell'ex Unione Sovietica. Nei primi anni Ottanta Greenpeace aveva cominciato a opporsi con azioni spettacolari a queste pratiche e dopo l'approvazione di una convenzione internazionale contro l'inquinamento degli oceani, anche la Svizzera rinunciò ad affondare in mare le proprie scorie radioattive. Però alla pressante richiesta delle organizzazioni ambientaliste e di alcuni parlamentari affinché tirasse fuori dagli oceani quei bidoni, l'ENSI, cioè l'Ispettorato Federale della Sicurezza Nucleare, ha risposto per voce del governo svizzero che, trattandosi di materiale di media e bassa radioattività, sarebbe più pericoloso rimuoverli che lasciarli lì dove sono e dove verosimilmente rimarranno anche in futuro. Ecco, Daniel, per ritornare alla tua domanda, di questa vicenda non si parla nella mostra perché all'epoca Ricli ancora non era nato e poi probabilmente non esiste una documentazione fotografica o piuttosto eventuali immagini non sono e non saranno mai rese pubbliche.
Ci vorrebbe il lavoro, non lo so, di qualcuno che possa immaginarlo. Comunque tu quantomeno ce l'hai potuto raccontare, hai fatto bene a ricordarcelo. Lo ricordo, il tema è lo stoccaggio delle scorie radioattive, è il tema anche di un reportage realizzato dal fotografo e artista svizzero Marcel Ricli. Il tutto è esposto alla galleria Coal Mine di Winterthur. Andateci, Winterthur è vicina, è la capitale della fotografia svizzera, è in mostra fino ad aprile. C'è tempo, e se no c'è sempre anche il sito di Marcel Ricli, che propone proprio il suo di percorso tra reportage e arte fotografica, molto interessante. Grazie Raniero.
Grazie a voi, grazie dell'attenzione.